Atariteca ha un nuovo sito, www.ataritecapodcast.it.
Vai Simone, vai! Good morning Atariteca, benvenuti nel podcast indipendente più ascoltato nelle RSA italiane. Ringrazio subito Army of One per i saporiti caffè. Love it, really love it, Dejo, love it. Love it. Noi ridiamo e scherziamo, ma siamo arrivati oggi all'89esimo episodio. E quando sono partito, all'11 gennaio del 2020, il 100esimo episodio non era neanche nell'anticamera del mio cervello. Se penso a tutte le cose che sono accadute, l'intervista al duo Lamasoft, l'intervista a Tim Lapetino, a Bruno Boz, le estrateche, se penso che abbiamo passato insieme il Covid, se penso che con quella di oggi abbiamo fatto 89 episodi, questa esperienza mi colpisce molto. Ma oggi, non so, forse quando vedi la fine che si avvicina con la puntata 100, cominci a farti un esame di coscienza. Io la sera mi faccio sempre gli esami di coscienza. È per quello che mi porto sempre dietro un certo disagio. Sapete com'è? Mi dico cosa ho fatto bene, di cosa sono grato per questa giornata, cosa potevo fare meglio, in che modo domani cercherò di rimediare. Se ho commesso degli errori, delle imprecisioni, se ho lavorato sotto standard, boh, quelle cose che uno fa quando si guarda allo specchio, non so se tu le fai, sinceramente. E facing the end mi sono detto, non è che in questo percorso di 89 puntate, che finirà con la centesima, sono caduto nell'autobiografismo? Cioè, ho parlato più di me, dei miei gusti personali, delle mie esperienze videoludiche, di quanto abbia parlato di te, ascoltatore ataritecaro. Certo, tu puoi dire la tua unendoti al gruppo Telegram di Atariteca, il cui link trovi in descrizione, e raccontarmi la tua esperienza, il tuo vissuto sull'argomento della puntata del giorno, se vuoi. Puoi sostenere questa iniziativa offrendomi un caffè sul sito www.ataritecapodcast.it, ma forse non ti ho concesso ancora abbastanza spazio per capitalizzare il tuo ascolto, che è importante per me. Questa settimana Atariteca ha passato i 25.000 download, che è una roba incredibile per un podcast nato per divertimento e diretto a una nicchia di una nicchia di una nicchia. Promosso alla carlona sui social e mai strutturato per essere un puro macina ospiti che uno via l'altro e alla via così, no? Come ce n'è tanti. È una cosa che mi colpisce perché significa che c'è un cuore pulsante qui dentro. Però ecco, oggi ho pensato di fare una puntata super old school. Di nostalgia pura, cioè almeno per me. Visto che, oh mio Dio, a giugno chiudiamo, no, non sono ancora pronto, non ci voglio pensare, giugno non esiste, ok? Thank God it's April. Ed oggi voglio concedere spazio ad Alley Cat, un gioco che si poteva trovare su tutti i PC di tutte le aule informatiche di tutti gli istituti del Regno d'Italia. E niente, Atariteca oggi è questa, buon ascolto con Atariteca.
Gaming che ti rendono giovane!
Pizza per Adam West.
No, hai messo la pancetta canadese invece di quella normale? Questo misfatto non può restare impunito. Fattorino della pizza, preparati a incontrare il tuo creatore grazie al mio lanciagatti a ripetizione. Cavolo, l'ho perso! Ok, gatti, tornate nella borsa. Andiamo, Fluffy, andiamo, Mittens, andiamo, Paul. Santo cielo, che nome ridicolo per un gatto! Paul!
Voi non sapete quanto sono stato tentato di aprire questo podcast dicendovi andate a giocarvi il videogioco e poi tornate. Per liberarmi da ogni responsabilità e potervi parlare a ruota libera di Alley Cat, questo antichissimo videogioco dei tempi del vapore che mi ricordo giusto io e pochi altri Matusa come me, perché tipo lo potevi giocare su ogni PC funzionante nella penisola italiana, con un livello di diffusione capillare da far impallidire le versioni shareware di Doom. Quindi fatevi un'idea. Ma no, io ragazzi non sono così, no. Io ho un cuore e sono una persona giudiziosa che apprezza le sfide. E parlarvi della storia di Alley Cat e del suo sfortunato creatore senza disinnescarvi la curiosità e intristirvi oltre il limite legalmente consentito è una bella sfida, appunto. Una sfida che accetto. Accetto con piacere perché me l'ha consigliata l'omino dentro l'omone. Ovvero, signori, la voce della mia coscienza.
Tu lo sai perché stai a continuare a parlare ossessivamente di sto freddo, sì?
Sì, perché ero sudato e se più freddo io mi ammalo subito, perché ho la dinamica sensibile ogni volta.
Calcare, io per lavoro mio da coscienza devo verificare che sai perché stai continuando a parlare di sto freddo. Poi potremo far come ci pare, poi pure far finta di niente.
Madonna che collo, sì, lo so.
Lo devi dire.
Perché sennò devo pensare dove stiamo andando.
A posto così. Il soggetto è consapevole, può quindi continuare a interpretare la sua pantomima.
Sapete chi è il programmatore di Alley Cat? No? Beh, ve lo dico subito, è Bill Williams. Quello di Necromancer, ve lo ricordate Necromancer? Quel videogioco del 1982 che vi fa impersonare un mago che controlla un esercito di alberi. No, è roba antidiluviana, ovviamente. Come piace a noi, no? Ma fatta con un certo carattere e un pizzico di arroganza. Quel tanto che basta per trasformarla in un successo multipiattaforma, addirittura ripubblicato 5 anni dopo in formato cartuccia da Atari Corp. Per provare a ridare un po' di linfa videoludica al suo sistema XEGS. Qui siamo proprio indietro, fine anni 80. Da allora Williams ha pubblicato poco più di una decina di titoli in tutto, in momenti diversi, su piattaforme diverse, fino a che, nell'ultima parte della sua vita terrena, ha abbandonato la professione per scoprire Dio, scrivere 2 saggi di teologia e lasciare le sue spoglie mortali a soli 37 anni, per una stronzissima malattia che lo affliggeva da quando ne aveva 12, pensate, una cosa terribile. Sull'intera carriera di Bill Williams non ho nulla da dire, ma non perché non ci sia nulla da raccontarvi, per carità ce ne sarebbe, quanto perché non sarei all'altezza di onorare adeguatamente questo gigante della programmazione, che nonostante l'accanirsi di questa malattia, questa fibrosi cistica, è comunque riuscito ad avere una vita piena, costruendosi una famiglia, una carriera, persino una rock band. Tutte cose, vabbè, che ho fatto anch'io, come avrete fatto anche voi del resto, spero, ma che a paragone con lui non me ne sento minimamente degno.
Eccola qui, Excalibur.
Mitico. Una 64 Fender Stratocaster bianca classica con triplici singoli piccata e una sbarra Whammy.
Pre accaparramento societario CBS Fender.
Io alzerei il ponticello, sfilerei giù il capotasto e toglierei il ronzio sul mi minore.
Dio, questa donna mi fa impazzire.
Ciao, Gert.
Ciao.
Dov'è il commesso? Ah, ci sono. Userò il riff, posso aiutarti?
Posso aiutarti?
Sì, buon uomo. Vorrei dare un'occhiata a questo Fender Stratocaster, per favore.
Ah, davvero?
Sì.
Di nuovo?
Sì.
Ehi! Vietato Stairway to Heaven?
Alley Cat, quindi, è il suo secondo videogioco. Pubblicato da Synapse Software nel 1983, è quello che forse ha più successo nel ristretto portfolio di produzione del povero Williams. Ma prima di andarlo a sviscerare, occorre che entri più nel dettaglio della vita di Bill, giusto per darvi un'idea delle cose da cui Alley Cat prende a piene mani spunti, ispirazione, idee. E ragazzi, soprattutto, prende la cazzimma.
Va ora in onda la rubrica Quark, viaggi nel mondo della scienza.
Mentre Mentre impara a programmare in linguaggio Assembly al college, Bill trova conforto e cameratismo nei ragazzi con i jeans strappati che fumano nel parcheggio della scuola, no? Li ricordate, i tempi dei bulli? Anche se fumare o anche solo stare con dei fumatori è praticamente la cosa più stupida che un malato di fibrosi cistica come lui potesse mai fare, insieme a quei ragazzi lui entra prepotentemente nel mondo del punk rock e decide di formare una band con tre suoi amici. Si chiamavano i Sons of Thunder. Sentite la Sons of Thunder, sentite il rock in questo nome, il rock che scorre. E il chitarrista ha un amplificatore da 900 watt che produce tanto rumore quanto, cito, un jet in fase di decollo, donando all'intera band l'acufene per tutta la vita. Bill suona le tastiere e praticamente urla al microfono. Fare musica lo porta a creare programmi per computer, cercando di trovare nuovi suoni per la band, no? Bill quindi acquista un sintetizzatore che al suo interno include un controller programmabile, costruito tutto intorno al MOS 6502. Uno dei chip a 8 bit, no? Che hanno fatto la rivoluzione del PC, vi ricordate? Suo padre, un ingegnere della General Motors, non approva quella deriva ribelle. Lui vorrebbe che trovasse un lavoro più stabile, piuttosto che urlare con voce roca ogni notte in un bar diverso, no? E così gli compra un Atari 800, con il velato suggerimento di sviluppare software che potrebbe poi rivelarsi utile, guarda caso, nelle fabbriche della General Motors. Ovviamente Bill ignora bellamente quel suggerimento. Altrimenti che punk sarebbe stato, no? Un punk poco serio come minimo. E anzi, lui inizia a lavorare su un videogioco. È una piccola cosa che si chiama Salmon Run. Correva l'anno 1982 quando lo faceva. E in questo gioco il giocatore deve far risalire un salmone in un torrente, schivando cascate, orsi, gabbiani e pescatori. Questo per tutto il percorso. Per poi arrivare alla zona di riproduzione dove lo attende il vero amore. E ovviamente la pace post-orgasmica. Dolce e semplice com'è quel gioco, porta già in sé tutte le caratteristiche dei giochi di Bill Williams. Ovvero, non è violento, è carico di metafore ed è sottilmente sovversivo. Ovviamente è originale. Bill scrive Salmon Run per scherzo, per puro divertimento. Ma un giorno vede la pubblicità di una nuova iniziativa di Atari. Si chiama Atari Program Exchange e promette di pubblicare, pagando royalties effettive e anche tutto il resto, i migliori programmi presentati da dilettanti allo sbaraglio e di talento proprio come lui. Coglie quindi al volo l'occasione e invia Salmon Run, che non solo viene accettato, ma diventa uno dei giochi più popolari dell'Atari Program Exchange, nonché l'ingresso ufficiale di Bill Williams nel settore. Addirittura la rivista Softline, colpita dai numerosi e vari effetti sonori di Salmon Run, lo contatta per scrivere una rubrica mensile sulla programmazione sonora sui computer Atari 8-bit. Gli telefono anche...
E questo come si pronuncia ora? Aspettate.
Gli telefona anche Ihor Voloshenko, uno dei due fondatori di Synapse Software, una società che si sta facendo un nome con i giochi per Atari a 8-bit, e gli fa una proposta che non può rifiutare. Ed eccoci finalmente al gioco di questa puntata. Arrivato in Synapse Software, Bill riceve il suo primo incarico. Il programmatore John Harris sta lavorando a un suo nuovo videogioco, ma è rimasto insabbiato. È un gioco veloce, in stile arcade, dove il giocatore muove un gatto all'interno di un'unica schermata. C'è solo un problema. Harris è letteralmente inchiodato e non ha idea né di come sviluppare il concetto e né tantomeno di come evolverlo. Ha proprio il blocco del creativo.
Forse questo novizio, com'è che si chiama? Ah, Bill Williams, sì, lui. Forse questo Bill Williams può portare avanti la cosa mentre io mi dedico a qualcos'altro.
Questo pensa Harris. Così passa il testimone a Williams e Williams non se lo fa ripetere due volte. Parte spedito. Alley Cat viene pubblicato nel 1983. È uno dei tre giochi che Bill Williams produce per Synapse Software. È quello più facile e popolare in assoluto fra tutti quelli che produrrà nei successivi 7 anni di carriera. Ed è ormai un cult con un notevole seguito di fan. Sempre più vecchi, ovviamente, i fan. Vabbè. È un'interessante miscela di minigiochi in stile arcade, meccaniche platform e coordinamento occhio-mano. Il giocatore veste i panni di Freddy, un gatto randagio che vive in un vicolo. Da lì, infatti, il titolo, Alley Cat, dove Alley in inglese significa appunto vicolo. Questo gatto cerca il suo unico vero amore. Un po' come in Salmon Run, no? Ricordate il suo gioco precedente? Fortunatamente Felicia, che è il gatto del suo cuore, anzi che è la gattina del suo cuore, è intrappolata nell'appartamento del suo padrone. Per raggiungerla Fred deve risalire quel vicolo, saltando su dei bidoni della spazzatura e appendendosi allo stand di biancheria per accedere a numerose finestre alle quali corrispondono altrettanti minigiochi. Se si vince uno qualsiasi di questi minigiochi, si accede alla schermata finale, dove partendo dalla parte bassa dello schermo, Freddy deve risalire verso la sua amata Felicia, superando le resistenze dei gatti fratelli di Felicia. Una cosa molto, siciliana quasi. Vabbè, una volta arrivato in cima, l'amore poi trionfa. Fine del gioco e si ricomincia a un livello più difficile. Il gioco presenta costantemente una fisica selvaggia e azione da cartone animato ed è proprio questo che gli ha permesso di invecchiare così bene. Certo, per un giocatore moderno abituato ai modi e ai tempi dei giochi contemporanei può essere veramente difficile controllare il gattino. Anche se è una di quelle cose che rende il gioco più avvincente. Sia la grafica che i suoni sono ovviamente grezzi, ma comunque affascinanti. Offre una sorprendente varietà e profondità e può essere facilmente visto come un precursore di numerosi titoli arcade che poi si sarebbero succeduti in sala giochi o in versione domestica fino almeno alla fine degli anni Ottanta. È uno di quei giochi che si può tranquillamente definire old school. E se all'università esistesse un programma per lo studio dei videogames, a tarite cari, sarebbe un corso obbligatorio per qualsiasi storico. Assolutamente. Alley Cat nasce quindi su Atari a 8-bit nel 1983, ma viene convertito l'anno successivo dallo stesso Williams su PC IBM. Sì, perché, signori, a quei tempi si doveva specificare IBM dopo la parola PC, perché non tutti i personal computer rispettavano necessariamente lo standard IBM. Infatti, poi venne convertito anche su NEC PC. Quindi, capite. La versione PC IBM ha però la particolarità di essere stata resa disponibile in formato self-booting disk. Un floppy disk che doveva essere letto direttamente all'accensione della macchina, ignorando il sistema operativo. Per una migliore spiegazione di questo dispositivo vi rimando alla puntata numero 55 di Atariteca, quella dedicata ad Atari Soft, dove il magico Illy...
Buonasera a tutti, ascoltatori di Atariteca.
Vi facciamo dos chiacchiere, spiega molto meglio di me il reale funzionamento di questo tipo di supporto. Alley Cat è forse uno dei giochi retro più belli, e lo è stato talmente tanto da essersi meritato un remake freeware per PC, con grafica migliorata e nuove funzionalità. Si chiama Alley Cat Rimiao Edition, e il programmatore, un certo Joffloff, ha incluso anche una modalità per giocare in 4 player contemporaneamente. Lo potete scaricare dal link correlato a questa puntata sul sito di Atariteca Podcast, eh? Quindi perché esiste anche un sito di Atariteca Podcast, dove tra l'altro ci sono tutti gli articoli e i copioni delle puntate disponibili a tutti. Quindi, bah, information, lot of information. E che vi devo dire di più, ragazzi? Recuperatelo in qualche modo. Poi magari vi starà antipatico perché siete dei violenti e il gioco è troppo sobrio e rigoroso per voi. Ma sappiate che ad Alley Cat non gliene frega un cazzo di quello che pensate. Lui ha una leggenda da perpetrare per almeno altri 39 anni, quindi ma pensate quello che volete. Magari non sarà il gioco che vi meritate, ma sicuramente è il gioco di cui avete bisogno. Anzi, quasi quasi, ora me lo rigioco. E questo era tutto per oggi, grazie per aver ascoltato. Se il podcast vi è piaciuto, vi invito a iscrivervi ad Atariteca sulla piattaforma di ascolto che preferite. A mettere una preferenza se lo ascoltate su Spotify o un cuoricino se lo fate su Spreaker oppure una valutazione se state su Apple Podcast. Vi invito a condividere Atariteca sui vostri social, pagina Facebook. Non usate Facebook da 5-7 anni? Che vi frega? Condividete il podcast su Facebook. Lo prendete e fate... guardatelo! Guardate questo! Dite a tutti così. E senza neanche andare a vedere chi lo commenta. Tanto alla fine chi lo commenta? Non frega a nessuno dei podcast su Facebook. A nessuno. Non c'è rimedio. Non c'è rimasto neanche più nessuno su Facebook, voglio dire. Quindi i millennial come voi, forse. Lo sanno tutti. Sono solo bot che si autocommentano a vicenda, no? Detto questo, andate sul gruppo Telegram di Atariteca e iscrivetevi. E anzi, c'è anche il canale Telegram per quelli che non amano partecipare a discussioni e vogliono solo ricevere le notifiche quando pubblico i nuovi episodi. Allora, lì su Telegram non ci sono i bot che litigano, eh? No, lì c'è solo qualche bot che me l'ha messo l'amministratore del gruppo, me l'ha messo Silvio, quindi boh. Cosa dirvi? Insomma, buon anno? Dai, iscrivetevi al gruppo Telegram. A giovedì!